Ad avere tra di noi il pastore Eliseo Secreti, e io sono molto felice di averlo qui tra di noi stasera. Aveva tanti impegni, ma grazie a Dio è riuscito a liberarsi e a venire anche da molto lontano, perché viene da Castrovillari. Il fratello Eliseo è cresciuto nella chiesa di San Giovanni in Fiore, è un calabrese pure lui, è stato diversi anni fuori in Nord Italia. Ma devo dire che fa bene sentirsi dire una parola di incoraggiamento. Il comitato di zona Calabria l'ha desiderato tanto, e quindi abbiamo chiesto tramite i fratelli di venire, se accettava di venire un'altra volta giù. L'ha fatto. Non vi lasciate ingannare dalla giovane età, è un uomo di Dio, un servo del Signore, e siamo felici di averlo tra di noi. Vogliamo ascoltare quello che lo Spirito Santo ha messo sul suo cuore stasera per la benedizione di tutti. Prego, fratello Eliseo.
C'è un bicchiere d'acqua a testa.
Gloria al Signore. Pace a tutti. È una gioia stare insieme a voi. Perdonate la voce, ma siamo reduci da una... Da una lunga influenza in casa, iniziata da mio figlio. Però, che volete, i bimbi di 16 mesi se lo possono permettere di stare a casa. Quando sono influenzati, invece la mamma e il papà devono lavorare, non possono stare. E quindi a noi forse è più lunga e più perenne. Però ringraziamo il Signore, vi do anche i saluti di mia moglie, voleva tanto essere qui, ma mio figlio ha ancora la febbre. Ringrazio il fratello Labate per l'invito, anche per me è una gioia stare con lui, stare con voi, e soprattutto devo dire la verità, io amo molto le tende, amo molto l'evangelizzazione, e sono convinto che questo è il mandato principale della Chiesa. Vi do i saluti delle chiese di Castrovillari, di Saracena, di Trebisaccio, un gruppetto di Mormanno, e realizzavo e pensavo una cosa scontata, però è vera, che lo stesso Dio che salva qui a Reggio è lo stesso che salva anche dalle nostre zone. Forse le nostre zone un po' più isolate, un po' più carenti, un po' più... zone dure, difficili, però stiamo vedendo che il Signore sta salvando anche lì. Abbiamo 6-7 persone che stanno frequentando regolarmente i culti, due delle quali il Signore l'ha salvata in questi mesi, una di queste è stata battezzata nello Spirito Santo. A Saracena il Signore ha salvato una ragazza di un paesino vicino, San Basile. Qualche settimana fa l'ha battezzata nello Spirito Santo. Un altro giovane durante uno studio biblico è stato battezzato nello Spirito Santo, e abbiamo detto al Signore: Signore, ma se non facessi tu questo, se non è il Signore che edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Possiamo predicare, cantare, ed è giusto tutto quello che facciamo, però quando arriva il Signore ti rendi conto che tu non hai fatto niente. Ti rendi conto che Lui è grande. Qualcun altro si è aggiunto in queste settimane, altre 3 persone che stanno frequentando. Anche noi, come diceva il fratello Enzo, abbiamo un periodo abbastanza impegnativo. Purtroppo siamo costretti a farli dentro, perché ai piedi del pollino inizia a fare un freddo, e quindi l'anno prossimo anticiperemo. Però stanno venendo diverse anime e noi siamo contenti. Dio volendo, domani mattina e sera porterò i vostri saluti. Leggiamo la parola del Signore, ci alziamo in piedi, se non vi dispiace, leggiamo 3 versi. Vangelo di Luca, capitolo 9, dal verso 7 al verso 9. Luca, capitolo 9. Dal verso 7. a Dio la gloria. Erode, il tetrarca, udì parlare di tutti questi fatti, cioè di Gesù, e ne era perplesso, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri dicevano: è apparso Elia, e altri: è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. State comodi, fin qui la parola del Signore. Credo che forse questo passo è stato confermato e spiegato durante la presidenza del pastore, durante la preghiera, ancora meglio nelle testimonianze. Però il Signore conferma sempre quando Lui deve parlare, soprattutto a quanti ancora non hanno visto e realizzato il Signore. Erode, l'ultima parte sulla quale in modo particolare ci soffermiamo è questa: cercava di vederlo, a Gesù, ma non lo vide. Lo vedrà forse un po' tempo più là, ormai quando è troppo tardi, continuerà a denigrarlo, ma in questo momento lui aveva questo desiderio di vedere Gesù. Ne aveva sentito parlare, abbiamo letto, era incuriosito, perché vuoi o non vuoi, Gesù da che mondo è mondo, da che secoli è secolo, Gesù suscita tanta curiosità. E il fatto che tu stasera sia qui o ti fermi anche per 5 minuti o leggi la scritta Gesù Cristo il Signore, comunque questo suscita una certa curiosità. Erode cercava di vederlo perché aveva udito, aveva visto, aveva sentito quello che Gesù stava facendo. Gesù era una persona molto notoria, molto famosa, non tanto perché esternava o amava l'apparenza, erano i fatti, erano le folle che ne parlavano. E vuoi o non vuoi, questa notizia riesce ad arrivare anche ad Erode. E tutto questo è stato confermato nelle testimonianze, soprattutto perché, vedete, anche le persone ricche, forti, che non hanno bisogno di nulla, che governano come Erode, hanno bisogno e vogliono perlomeno vedere chi è Gesù. È inevitabile, perché nella Bibbia è scritto che Dio ha messo il pensiero dell'eternità in ogni uomo, quindi comunque a qualcosa bisogna pensare. Cercava di vederlo, ma il brano si chiude lì: non lo vide. Ora, nei Vangeli sapete meglio di me che tutte le persone che vollero vedere Gesù furono tutte accontentate da Gesù. Gesù le guarì, Gesù le salvò. Eppure Gesù non si presentò a Erode. Gesù fece migliaia di chilometri e andò a salvare una donna, per giunta non giudea, samaritana, una, e poi al suo seguito anche il villaggio. Ma lui, che conosceva tutto, vedeva il desiderio di Erode, che voleva vederlo, eppure non lo accontentò. Perché cercava di vederlo ma non lo vide? E forse questa è la condizione di qualcuno che in mezzo a noi è stasera qui. Ti ha suscitato curiosità questa tenda, questi cantici, la predicazione della parola. Cerchi di capire, cerchi di vedere, ma a differenza di Erode stasera tu devi vedere Gesù, soprattutto Lui vuole salvare la tua vita. Ci sono due cose, da che mondo in mondo, che non permettono all'uomo di realizzare la salvezza, e in questo brano ci sono. Vorresti vedere ma non vedi. Due, Erode non vide innanzitutto per due aspetti, sarò breve, Parliamo del primo. Non riuscì a vedere Gesù, è scritto, ne era perplesso. Questo termine c'è anche nell'originale, nella Bibbia, in questo passo. Essere perplessi vuol dire essere indecisi. La perplessità significa, da definizione, da dizionario, etimologicamente, è proprio essere aggravato da qualche dubbio. Essere perplesso vuol dire essere complicato, ambiguo. Udì parlare, ma ne era perplesso. Da che cosa nasceva la sua perplessità? Questa sua indecisione di dire credo o non credo? Mi arrendo, come abbiamo ascoltato nelle testimonianze, o non mi arrendo? E questa è la chiave di tutti gli uomini che decidono di seguire Dio o a volte decidono di seguire, di non seguirlo, o se volete di seguire la religione, perché la religione è una via di mezzo tra credere e non credere, o se volete la religione e fare un Dio a proprio uso e consumo. Ne era perplesso, cercava di vederlo, ma non lo vide. Perché? Innanzitutto per questo. Diede importanza a ciò che diceva Gesù, a ciò che gli altri dicevano Gesù, piuttosto che considerare Gesù. Fateci caso, ne era perplesso perché alcuni dicevano Giovanni è resuscitato, altri dicevano no Elia, altri dicevano no è uno degli antichi profeti. Era condizionato da quello che dicevano gli altri. Aveva sentito dire che Gesù salvava, aveva sentito dire che faceva dei miracoli, ma non riusciva a comprendere chi fosse Gesù. Non riuscì a vederlo perché era, ed era perplesso, abbiamo letto, perché dava più importanza non al suo desiderio di conoscere Gesù, piuttosto a quello che gli altri dicevano di Gesù. Molte persone non arrivano a vedere il Signore, spiritualmente parlando, perché credono a quello che gli dicono gli altri su Gesù. Credono alla religione, credono a quello che dice la tradizione su Gesù, quello che racconta forse una storia su Gesù. Vorrebbero un Dio che li salvasse. Tu vuoi un Dio che ti risolvesse i problemi, che ti guarisse, così come è stato detto anche nelle testimonianze. Ma a volte sai dove arriva il fatto che non riesci a concretizzare? Perché come Erode dai più importanza a quello che dicono gli altri. Ma la mia religione dice così, la loro dice in un altro modo, ma a me hanno insegnato questo, ma la storia, l'ateismo, i miei studi, questo mi hanno detto circa il trascendente, circa Gesù. E non lo vedi, perché non riesci ad arrivare a quel punto, non riusciamo ad arrivare a quel punto perché siamo condizionati da quello che dicono gli altri. Ne aveva sentito parlare, probabilmente aveva appurato Erode che era vero quello che Gesù faceva, perché quello che si dice su Gesù è vero. Quello che Gesù fa, lo fa veramente. Ma a volte quando siamo lì in quel passo e ne vorremmo essere convinti, subentra quello che dicono gli altri. Quante persone, anche a Castrovillari, ma presumo anche qui, dicono io vorrei, ma poi che dice la mia famiglia? Ma poi che dice la mia religione? Come se Gesù fosse rinchiuso o racchiuso in una di queste cose. Ma è stato detto prima dal pastore, quando Tommaso disse a Gesù, ma Signore insegnaci la via, se Gesù avesse detto che fosse il cattolicesimo, che fosse l'evangelismo, che fosse qualsiasi altra religione al mondo, non l'avrebbe detto. Gesù ha detto io sono la via, la verità è la vita, non lasciarti condizionare da quello che dicono gli altri e nemmeno da quello che ti dico io o da quello che ti diciamo noi. Vai a Gesù. Se sei convinto che Gesù può darti qualcosa, se in fondo al tuo cuore credi che Gesù è rimasta la tua unica e forse ultima soluzione di vita, di speranza, non arrivare a dire sì va bene, però gli altri, perché potresti non vederlo. Erode non lo vide, cercò, ma era suggestionato, condizionato da quello che dicevano gli altri. A Saracena, in privato, proprio come Nicodemo, come Giuseppe d'Arimatea, c'è una suora che viene a pregare in privato, perché ha capito che la salvezza è in Gesù. Stiamo pregando, ha tanti problemi. Io gli ho detto: ma perché non preghi nella tua chiesa? Era una domanda retorica, mirata, e mi ha detto: perché io so che quando voi pregate Dio vi risponde, so che questa è la verità. E allora perché non ti arrendi? Perché non lasci? E che cosa direbbero di me? Prova a pensarci stasera. Chi è qui per le prime volte, ma anche chi frequenta la chiesa ma non ha accettato ancora Gesù, perderesti l'anima, quella ricchezza di cui tanto si è parlato, perché altri sono convinti delle loro e tu ti lasci condizionare come Erode? Guarda che Gesù stasera sta cercando proprio te e vuole salvarti. Lui desidera che noi lo cerchiamo. Quando Gesù, dicevo prima, ha fatto quei migliaia di chilometri per andare a quel pozzo da quella donna samaritana e gli chiese dell'acqua, e quella donna gli fece tutto quel discorso, e Gesù le disse: se tu conoscessi chi ti sta di fronte, chi è, qual è il dono di Dio, tu stessa gliene avresti chiesto di quest'acqua e io te l'avrei data, è un'acqua viva. E quella donna gli risponde: sì, vabbè, però fammi capire una cosa, dov'è che dobbiamo adorare? Dov'è che dobbiamo pregare? Perché noi diciamo su questo monte: tu che sei un giudeo e forse sarai anche un profeta, non lo so quello che sei, dite che dovete adorare nel tempio. Dove devo andare? Chi mi deve dare quest'acqua? La religione non salva. E Gesù le disse: donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che né su questo monte, né nel tempio, da nessuna parte c'è salvezza. Perché la salvezza non è una religione, non è un'ideologia, non è quella che pensano gli altri, non è nemmeno quello che pensi tu. La salvezza si racchiude in Gesù. E lei ce l'aveva di fronte quell'uomo, ma non lo vedeva. È strano, lo vedeva fisicamente, ma non lo vedeva per colui che poteva guarirla. Eppure lei era una religiosa, amava Dio, probabilmente, anche se aveva una vita un po' complicata. Eppure, vedete, la religione la portò ad avere tanti problemi. Gli erano morti i mariti, quello che non aveva non era nemmeno suo marito, viveva una vita dissoluta, perché la religione ti fa credere in un Dio ad uso e consumo, come lo vuoi tu, come lo vuoi concepire tu. E allora nel cuore si forma quell'insoddisfazione, anche quando hai tutto, come è stato detto dalla sorella. Erode tutto aveva, però era incuriosito e voleva vedere. E poi quella donna disse: Signore, io so che dovrà venire un Messia. E Gesù le disse: donna, sono io che ti parlo. Le cadde la secchia, andò a chiamare gli altri, e quel giorno ci fu una grande salvezza in quel villaggio. Ce l'aveva di fronte, ma era condizionata da quello che diceva la sua religione, da quello che dicevano i giudei. Stasera non ti diciamo che la nostra è la migliore, perché non lo è. Stasera noi ti presentiamo il migliore, il perfetto, il Salvatore, che tu puoi vedere, che tu puoi realizzare. Non dobbiamo essere condizionati dagli altri. Un giorno Filippo andò da Natanaele e gli disse: abbiamo trovato il Messia, di cui è scritto nelle scritture, di cui i profeti hanno predicato. E Natanaele disse: bene, di dov'è? Di Nazaret. Stessa cosa di Erode. Potrebbe mai venire qualcosa di buono da Nazaret? E forse è la stessa cosa che stai pensando tu. Potrebbe mai esserci qualcosa di buono negli evangelici? Chiamali pure evangelisti. È un classico. Potrebbe venire qualcosa di buono da questi, come è stato detto, forse pazzi, che predicano, che cantano, che sono sempre gioiosi anche quando ci sono i problemi? E poi Filippo fece quello che noi stasera facciamo con te. Gli disse: Natanaele, vieni e vedi. E Natanaele disse, va bene, andò, si presentò a Gesù e Gesù gli disse, Natanaele, quando tu eri sotto l'albero io ti vedevo. E Natanaele cadde in ginocchio ai piedi di Gesù. Perché Gesù riesce a capire e vedere quello che c'è nel tuo cuore, che nessuno può vedere. Noi stasera come Filippo, per quello siamo qui, perché ti stiamo dicendo, abbiamo trovato, abbiamo realizzato colui del quale è scritto nella Bibbia, del quale ci hanno parlato. E forse hai tanti pregiudizi. Noi ti diciamo solo, vieni e vedi. Due, erano solo due punti, anche perché non ce ne sono altri in questo brano. Un altro motivo per cui o per il quale Erode non vide Gesù, non solo perché era si lasciava prendere da quello che gli altri dicevano, ma era pieno delle sue convinzioni. Versetto 5, versetto 9, scusate, io però Giovanni l'ho fatto decapitare. Allora chi è questo qui? No, non può essere il Messia, non può essere un profeta, perché io sono convinto del fatto che Giovanni l'ho fatto decapitare. C'ero io quando gli hanno tagliato la testa. Era convinto, peccato che la sua convinzione non sussisteva, perché Giovanni non era il Messia, fu il precursore, fu colui che gli fece la strada, ma non era il Messia. Quante volte non riusciamo a realizzare Gesù perché siamo presi dalle nostre convinzioni? Io non credo che Dio esiste, io non credo che Gesù esiste e ne sono convinto, nessuno mi convincerà del contrario. Guarda il mondo, guarda come vanno le cose. Qualche mese fa a Castrovilla è venuta una coppia di giovani in settimana, di giovedì. Lui si è presentato a fine culto, mi ha detto piacere, io sono... posso frequentare questa comunità? Gli ho detto, ci mancherebbe, anzi mi fa piacere. Guarda, sto cercando quella migliore. Però stai tranquillo. Siccome avevo parlato di salvezza, quella sera anche del giudizio, mi ha detto, io sono a posto, io sono salvato, io sono tutto, non ti creo problemi, sto solo cercando, frequento un po', poi devo andare in Sicilia. Gli ho detto, e mi disse, di domenica non posso venire, perché ho degli impegni. Gli ho detto, fai una cosa, vieni ogni giovedì agli studi biblici. No, ma tu mi devi dire la tua verità com'è, la tua religione com'è, io devo capire. Ne aveva girate un sacco. Gli ho detto, tu vieni agli studi biblici. Ha iniziato a frequentare. Dopo qualche settimana è venuto e mi ha detto, guarda, pastore, io penso di non essere a posto con Dio. Gli ho detto, chi te l'ha detto? Te l'ho detto io? No. Gli ho detto, va bene, continua a frequentare gli studi. Dopo qualche settimana viene e mi dice, pastore, io ti devo dire, non credo di essere salvato. E gli ho detto, io non ti ho detto niente. Lui mi ha detto, lo so, me lo sta dicendo la parola di Dio. Sono passate 3 settimane all'incirca, il Signore lo ha salvato, lo ha battezzato nello Spirito Santo. Ed è venuto a dirmi, ora capisco che cosa vuol dire non servire una religione. Ora ho incontrato Gesù. Stasera noi come Filippo ti diciamo, vieni e vedi. Gesù non si racchiude in una teologia o a seconda delle nostre convinzioni. Dobbiamo credere nella sua parola. La moglie di questo giovane che il Signore ha salvato e ha battezzato nello Spirito Santo non riusciva a comprendere com'è possibile che Dio esistesse, com'è possibile che Dio potesse salvare anche lei, perché grande peccatrice, perché aveva fatto tante cose brutte. E mi disse, non è possibile che se io credo vengo salvata. Però vedo che mio marito è cambiato, loro convivevano da 6 anni e quando lui fu salvato, lui iniziò a dormire sul divano, fin quando dopo 3 settimane dalla sua salvezza non si sono sposati, senza che io abbia detto mai niente, perché quando arriva il Signore, E lei diceva: mio marito è cambiato, mi ama, è diverso. Prima magari forse pure, non so, avevo paura che mi tradisse, ora mi ama. Diceva: non è possibile, io ne ho fatte tante. Vedete, a volte noi come Erode siamo pieni delle nostre convenzioni. Non è possibile che Gesù, non è possibile che il Messia, perché io Giovanni l'ho fatto decapitare, ne sono convinto. A volte ci convinciamo del fatto che quello che è facile è difficile. E noi siamo sempre così. Ma a volte quello che è facile da fare noi lo rendiamo impossibile. Come Naaman il Siro, che doveva essere guarito. E quella serva in casa sua gli disse: vai dal profeta. Andò dal profeta, gli disse: buttati 7 volte nelle acque del fiume Giordano. E lui se ne andò arrabbiato. Disse: io pensavo che faceva chissà quale grande miracolo, chissà che cosa succedesse, invece mi ha detto buttati 7 volte nel fiume Giordano, tra l'altro nemmeno bello, forse sporco, ce ne sono di più belli nel mio paese. E i suoi servi gli dissero: ma se ti avesse chiesto qualcosa di difficile non l'avresti fatta, e buttati, no? Si tuffò e guarì dalla lebbra. Non c'è niente di complicato stasera, perché il difficile l'ha fatto Gesù sulla croce. Questa giovane è così convinta che Dio non potesse mai perdonarla, che fosse così facile ravvedersi. E guardate che ha sofferto tanto per questo motivo, fin quando un giorno mi chiama e mi racconta che la sera, la notte non aveva dormito, perché appena addormentata sognò che stava camminando con suo marito. E ad un certo punto nel centro di Castrovillari, ad un certo punto il cielo si è fatto brutto. Iniziò a piovere e quella pioggia iniziò a diventare zolfo, fuoco. E lui disse al marito: questo è il giudizio. E il marito disse: io sono a posto. E lo vide che si staccò da lei e lei non riusciva ad aggrapparlo, ad afferrarlo, e lui non riusciva ad afferrare lei. Ad un certo punto si apre uno squarcio nel cielo, una luce che la chiama per nome e le dice: perché non vuoi essere salvata? Perché sei convinta che io non voglio salvarti? A volte noi siamo pieni delle nostre convenzioni, ma Gesù ha fatto il tutto. Tu stasera non devi fare altro che andare alla croce. Tu stasera non devi fare altro che rivolgerti al Signore. E anche se stasera, sto concludendo, c'è qualcuno che non crede, non fai un torto a noi. Anzi, non fai altro che avvalorare la profezia che è scritta nella Bibbia. Chi ha creduto a quello che noi abbiamo annunciato? Salmo 53, 11. Uno, però, erano le nostre malattie quelle che lui portavano, erano i nostri pesi quelli di cui lui si era caricato. Il castigo per il quale noi oggi abbiamo pace è ricaduto su di lui. Questo significa che stasera qua nessuno può dire di essere perfetto e giusto. E allora, se io non sono giusto, se io una volta ho sbagliato nella mia vita, vuol dire che c'è bisogno di applicare una pena. Quella pena l'ha pagata il Signore. È come se domani mattina ci svegliassimo e la Banca Centrale d'Europa ci dicesse: guarda che i miliardi di debito pubblico che ha l'Italia io ve li condono. Non succederà mai. Invece il Signore l'ha fatto succedere. Il debito che noi avevamo con Lui, quello che a te la religione, le ricchezze, una vita apparentemente soddisfacente può darti, te lo può dare solo il Signore. E stasera dove devi andare? Bisogna andare alla croce, perché è lì che il Signore ti salva. Dove puoi vederlo? Cercandolo. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questo vuol dire che quella croce ha squartato la cortina. Non c'è bisogno di indulgenze, non c'è bisogno di opere meritorie, non c'è bisogno di niente. Tu puoi dire al Signore, puoi invocarlo, perché avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il punto non è se tu conosci Dio, perché Dio lo conoscono tanti, pure i demoni credono e temono. Il punto è se Dio ti conosce. Se io andassi in Quirinale e dicessi voglio entrare perché io conosco il presidente Mattarella, ma secondo voi mi farebbero entrare? Soprattutto di sti tempi, con sti attentati, con un calcio sai dove mi mandano? Ma se uscisse lui, dicesse no, io lo conosco. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Credere non vuol dire realizzare, sei già a buon punto. Ma stasera non lasciarti prendere da quello che ti dicono gli altri su Gesù. E non lasciare nemmeno che le tue convinzioni, per quanto lodevoli e ammirevoli siano. E se ti sbagliassi, e se Gesù stasera ti volesse salvare, e se Gesù stasera sta pensando proprio a te, e se tu sei convinto che Gesù è morto per te, non pensi che vale la pena vederlo? Noi come Filippo ti diciamo, vieni e vedi. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come tuo Signore e credi che lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Cercava di vederlo. Che cosa vuoi fare stasera? Lo vuoi incontrare? E soprattutto, lo vuoi realizzare? C'è una buona notizia. Dio lo vuole. Gesù vuole incontrarti. E tu cosa farai? Vieni, vai a Lui e vedi. Chiniamo il capo e preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Cercava di vederlo. Voleva realizzarlo. Perché stasera sei venuto qui? Ti hai incuriosito? Proprio come ne era Erode incuriosito. Ma non lo vide, non lo sperimentò. Perché era preoccupato da quello che gli altri dicevano su Gesù. Tu stasera da cosa sei frenato? Da quello che gli altri dicono? Da pregiudizi, da apparenze? O vuoi semplicemente dire o realizzare che Gesù veramente è Dio? Può darsi anche che non ci credi, mettilo alla prova. O sei pieno delle tue convinzioni, la tua sofferenza, il tuo dolore, il tuo ateismo. Guarda che Gesù può fare tutto, non c'è niente per Dio che è impossibile. Allora perché non dici al Signore, Signore, io voglio vederti, perché ho sperimentato che la ricchezza, che forse anche una bella vita, ma anche il dolore, mi lasciano sempre qui, sempre con questo vuoto. Si è parlato di pace. E Agostino, un padre della Chiesa, diceva, l'uomo non troverà mai pace fin quando non deciderà di trovarla in Dio. Stasera il Signore ti vuole salvare. Stasera il Signore ti vuole anche battezzare nello Spirito Santo. Forse vorresti vedere questo. Il Signore ti può guarire. Non c'è niente di troppo difficile per il Signore, purché tu lo veda. E ti dirà come Natanaele, ti rivelerà quello che c'è nel tuo cuore affinché tu possa credere. Ma fai questo passo, vai alla croce. Hai questa occasione, non perderla come l'ha perduta Erode. Guardalo, vai alla croce e guardalo. Guarda mentre moriva per te, guarda mentre pagava per me e per te, guardalo mentre veniva ucciso, lacerato per le nostre malattie, per i nostri sbagli. E quando ha detto è tutto compiuto, lo ha fatto perché ci ha condonato questo debito. Tu stasera non devi pagare niente e realizzerai quello di cui hai sentito parlare. Vieni e vedi. Vai a Gesù stasera. Chiudi gli occhi, vai in preghiera. Togli ogni dubbio, ogni cosa che gli altri hanno detto. Le tue convinzioni, per una volta nella vita, dove ti hanno portato gli altri? Le tue convinzioni, dove ti hanno portato? A essere semplicemente qui, a cercare per l'ennesima volta la verità. Signore, salva stasera. Gloria al tuo nome, Signore. Prega il Signore con tutto il cuore e vedrai che lo incontrerai stasera e ti unirai alla schiera gioiosa del popolo di Dio e chissà, forse l'anno prossimo tu testimonierai di aver accettato il Signore, di averlo visto e di aver realizzato che Gesù Cristo è il Signore. Alleluia.